Di nuovo in diretta qui su TMV Radio, secondo blocco di TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri, sempre Lucio Marinucci in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia che ci fa sentire il suono del campanello perché ce l'abbiamo in collegamento con noi per questo blocco di TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri, Antonio Di Gennaro. Antonio, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a tutti voi, i vostri ascoltatori.
Insomma, Antonio, ci sono parecchi temi oggi di cui parlare a livello di mercato, a livello anche di colpi che si stanno chiudendo, che si possono chiudere. Parto dalla Fiorentina, Antonio, perché oggi è anche il giorno di De Gea, l'abbiamo visto arrivare a Firenze, un colpo comunque importante per la porta. Si è definito Richardson, centrocampista classe 2002 dalla Rennes, dalla Francia. Vedremo se arriverà Gudmundsson. Che idea ti stai facendo di questa Fiorentina? Perché comunque c'è la curiosità di vedere il nuovo anno con Palladino, il mercato si sta impostando in un certo modo, quindi ti chiedo un giudizio su questi colpi al momento. Come stai vedendo il mercato della Viola?
Beh, deve essere ancora perfezionato ovviamente, ma come un po' tutte le squadre.
Certo.
È normale che il portiere arrivi a un periodo di esperienza, anche perché dovrà fare da chiocciola a Martinelli, che è un giocatore veramente di grande prospettive, quindi mi sembra giusta questa operazione, perché si punta ovviamente anche sui giovani, è molto importante. Per quanto riguarda il centrocampo, si è arrivato a questo Richardson, deve arrivare altri giocatori, perché ovviamente si pensava a Tesma, che era un giocatore secondo me importante per il blocco a due, diciamo, di due centrocampisti che fa fare Palladino. C'era il problema delle commissioni, queste sono purtroppo situazioni che nel calcio negli ultimi anni magari vanno a compromettere questo, che possono essere importanti. Per quanto riguarda la difesa, deve arrivare secondo me ancora qualcuno, si deve completare la squadra. Infatti Palladino fa giocare anche Biraghi come braccetto di sinistra, in attesa anche che arrivi Conte, ovviamente, per completare l'organico, perché la Fiorentina negli ultimi anni si è chiuso un ciclo con Italiano, e in questi anni faceva ovviamente dalle 50 alle 60 partite, quindi l'organico va potenziato. Però mi sembra che ci siano le prospettive per fare una squadra competitiva, ambiziosa, come lo stesso Palladino ha espresso durante le prime conferenze stampa, anche perché per alzare il livello dalla conferenza per tentare l'Europa League è normale che l'organico vada a potenziare, soprattutto, ripeto, nel settore del centrocampo, dove sono stati, diciamo, venduti o sono andati via a fine contratto giocatori importanti, ma soprattutto mi sembra 5-6 giocatori, quindi va potenziato. In attacco c'è stato l'arrivo di Ken, che ovviamente è un esborso economico importante per un giocatore che deve riacquistare, diciamo, la continuità, la capacità di essere decisivo. L'ha voluta tutti di Palladino, e per lui si aprono degli orizzonti importanti anche in virtù della nazionale, in prospettiva, certo, nazionale. Per esempio, l'infortunio di Scamacca, è un giocatore che anche Spalletti lo teneva d'occhio, è normale che deve trovare quella continuità e anche quell'atteggiamento che ovviamente deve per forza cambiare. A 24 anni credo sia il momento giusto, e Firenze può dargli una mano.
Beh, sicuramente per maturare, indubbiamente è un'occasione questa per Ken, appunto, hai detto poi anche a livello di nazionale.
L'ha voluto a tutti,
sì,
i costi Palladino.
È stato molto deciso, tra l'altro.
Molto deciso, poi ovviamente c'è i due trequartisti che giocheranno a ridosso. Uno è Colpani, l'altro è Eric Gudmundsson. Capire anche Nico Gonzalez, che è sul mercato, la Juventus sta facendo una corte serrata. Ovviamente, sai, se arriva Gudmundsson, vendere Nico Gonzalez vorrebbe dire magari sì, magari perdi non tanto, però l'idea per alzare il livello qualitativo della squadra sarebbe a tenere tutti e due insieme a Nico Gonzalez, arrivare Gudmundsson, che a gennaio era già in procinto di arrivare, però non so che problema è stato, forse magari l'esborso economico che all'epoca era forse elevato per la Fiorentina. Però con questi due giocatori, con Colpani, il livello qualitativo dalla metà campo in su si alzerebbe notevolmente.
Sarebbe anche molto stuzzicante vedere quei tipo di giocatori insieme, però hai nominato anche Nico Gonzalez, ovviamente, Antonio, perché è uno dei temi del mercato, non solo della Fiorentina, anche della Juventus, si parlava dell'Atalanta. Al di là di tutte le situazioni, poi gli incastri di mercato, tu percepisci che si sia arrivati alla fine dell'avventura con Nico Gonzalez, quindi si sia proprio esaurito un ciclo anche con lui, o ci siano ancora eventualmente presupposti per tenerlo e per proseguire perlomeno per la prossima stagione ancora con l'argentino?
Se arriva Gudmundsson credo sia difficile, anche perché è stato l'esborso economico più importante negli ultimi anni per quanto riguarda la storia della Fiorentina, e nelle occasioni importanti, e cito soprattutto la finale ultima che ha fatto, non è stato il giocatore che tutti si aspettavano, perché è proprio in queste partite, nelle finali, che il giocatore di qualità, di livello tecnico assoluto, deve fare la differenza. Lui è mancato. Poi ovviamente c'è un discorso anche del giocatore, che magari può andare a confrontarsi con realtà diverse per puntare a obiettivi diversi. Quindi secondo me, se arriva Gudmus, credo che arriverà, mi sembra che sia chiuso il discorso di Nico Gonzalez. Ripeto, sarebbe stato stuzzicante, intrigante vederli tutti e due insieme, però credo che sia difficile.
Beh sì, al momento appare appunto proprio il classico gioco di incastri, quindi esce uno, entra l'altro, vedremo assolutamente poi comunque gli sviluppi
anche
dei prossimi giorni.
Gudmus è un giocatore che diciamo ricopre una zona di campo molto più ampia di Gonzalez, di solito partiva a destra, un mancino sì, che entrava dentro il campo. Gudmus è un giocatore diciamo con più raggio d'azione e...
Io lo vedo molto bene nel calcio di Palladino,
molto, molto, molto anch'io, perché il giocatore, io a me mi ha impressionato in questi anni, cioè uno fa la differenza, uno salta l'uomo in maniera quasi continua e poi trova anche il gol, quindi credo sia un acquisto. Ecco, fosse arrivato a gennaio si poteva pensare anche una Fiorentina che potesse arrivare ad ottenere qualcosa di importante.
Eh sì, però sarebbe comunque un colpo importante chiaramente per lo sviluppo poi del progetto dei prossimi anni proprio con Palladino. Però ti porto anche su un altro tema, Antonio, perché ne hai parlato prima, lo hai nominato, l'infortunio di Scamacca è indubbiamente molto pesante, perché poi la rottura del legamento collaterale, del legamento crociato anteriore, della rottura del menisco, è uno stop molto importante, Antonio, forse anche perché arriva nel momento in cui ci si aspettava veramente qualcosa in più. Scamacca aveva deluso all'europeo, ma come hanno deluso tutti, ha affondato insieme a tutti gli altri, insomma non erano solo sulle colpe, ma veniva da un'ottima seconda metà di stagione l'anno scorso con Gasperini. Rischia di minare un po' il percorso di crescita effettivamente di Scamacca un infortunio così grave in questo momento qui?
Sai, questi infortuni magari ti possono anche far crescere, no? Paradossalmente sono quelle situazioni in cui ci sono i momenti della vita che magari ti possono anche cambiare in positivo. Bisogna capire psicologicamente come lo prenderà, anche se poi oggi questi infortuni sì sono gravi, però le tecniche e poi le rieducazioni sono abbastanza, non dico rapide, perché come hai detto tu c'è il coinvolgimento anche del collaterale del menisco, quindi credo dai 6 mesi/7, poi magari capire un po' a seconda anche del fisico, però sono situazioni che possono far crescere. È normale che perde lui, perde la nazionale, perché al di là dell'europeo dove hanno deluso tutti, per Spalletti era l'attaccante di riferimento, diciamo. Per questo dicevo prima che della Fiorentina ha un'occasione, ovviamente sai, la vita, il calcio è fatto anche di queste cose, quindi può esserci un'occasione anche per l'attaccante della Fiorentina. Scamacca è un problema per l'Atalanta, anche se ha comprato Retegui, ma sono due giocatori completamente diversi.
Sì, vero, però come lo vedi il colpo di Retegui? Qualcuno diceva con Gasperini potrebbe comunque far bene nella sua idea di calcio, è un colpo Gasperini, comunque, chiaro, non è Scamacca, però
no,
colpo che ti convince eventualmente.
Nel mercato per assicurarsi uno subito è stata tempestiva l'Atalanta, anche perché anche disponibilità economiche, visto il lavoro che ha fatto negli ultimi 10 anni a livello proprio di plusvalenza e di valorizzazione del proprio prodotto o proprio giocatori, quindi è stata tempestiva e diciamo che con Gasperini tutti hanno migliorato, hanno fatto delle robe, vedi anche De Ketelaere, lo stesso Scamacca gli ultimi 3 mesi ha fatto qualcosa di straordinario, perché proprio è il gioco di Gasperini, è la filosofia, la mentalità, l'idea che ovviamente porta anche i giocatori a esprimersi al meglio e diciamo a rigenerarli e rivalorizzarli, quindi anche perché l'esborso economico è stato notevole, anche dire che mi sembra 23 più bonus.
Sì, del resto bisogna prenderlo subito. Il giocatore è sostituto, l'Atalanta ha detto bene, ha disponibilità, quindi si è potuta permettere una trattativa rapida sotto questo punto di vista. Però a proposito sempre di trattative, chiudo un po' il cerchio sull'Atalanta. Esatto, arriviamo sul tema centrale. Come la vedi questa situazione? Perché adesso l'impressione è che si stia arrivando a una fase un po' di rottura tra il giocatore, tra il club, l'allenatore, eccetera.
È stato chiaro, ha fatto un certificato medico perché non si vuole più allenare, vuole andare via. Cioè, è inutile che gli puoi dare anche tutti i soldi che voglio, ormai diciamo la Juventus, perché vuole sposare il progetto nuovo, l'idea nuova, la filosofia nuova, lo stile nuovo della Juve. in cui lui può diventare il giocatore più rappresentativo, perché ricordiamoci che Copa Mendes è un centrocampista, un tuttocampista che, mi sembrano i suoi dati, fa dai 10 ai 12 gol l'anno, questo sì. Si alza il livello in tutti i reparti, cioè diventa veramente l'uomo squadra. Non a caso poi dietro di lui agisce Douglas Lewis, che è ancora un centravanti, anche lui forte, un centrocampista fortissimo. E quindi, insomma, mi sembra che la Juve, se prende Koopmeiners e anche gli esterni di cui sto leggendo e anche Todibo in difesa, beh, diventa una squadra, anche se, ripeto, ha cambiato molto e cambierà soprattutto lo stile, l'idea, la mentalità, e insomma si presenta, non dico la favorita, perché secondo me è ancora l'Inter, però una squadra molto forte.
Beh, sicuramente sì, del resto nella Juventus i valori ci sono, tanti tavoli anche qui aperti per i bianconeri, l'abbiamo detto, poi vedremo anche per la difesa chi potrà arrivare. Todibo è stato un nome molto molto caldo, però ti do questa notizia perché alla fine è arrivato il West Ham, che ha più disponibilità economica della Juventus, questo ci dà da pensare, 40 milioni, e quindi pare che ormai il giocatore sia addirittura...
Ma d'altronde noi con l'Inghilterra
Non possiamo competere.
No, perché basta vedere i diritti televisivi, noi siamo 1 miliardo, loro 8 miliardi, e quindi questa dà l'idea che loro possono investire tantissimo, anche squadre diciamo di basso livello in classifica ottengono a livello diritti televisivi, a livello economico, cifre importanti come potremmo prendere noi le prime squadre in italiane. Quindi questo ti fa capire che in questi casi contro squadre straniere, tutto inglesi, arriviamo sempre secondi. Questo è un problema nostro.
Lo sappiamo, non è una novità di oggi, sicuramente purtroppo ci stiamo abituando, però a proposito anche di inglesi, Antonio, continuo a palleggiare sui vari temi, c'è un giocatore di una squadra inglese che è al centro delle voci di mercato già da tanto, parlo di Romelu Lukaku, ovviamente è ancora di proprietà del Chelsea, il Napoli, prima ne parlavamo anche con Niccolò Ceccarini, sembra essere orientato addirittura a poter anticipare l'operazione in entrata di Lukaku prima di capire la sistemazione di Osimhen. Anche qui è una circostanza che si sta protraendo parecchio nel tempo, perché ormai sono settimane se non mesi. Può influire in maniera negativa questa situazione che non si riesce a risolvere, anche perché al momento su Lukaku le richieste del Chelsea non sono basse, si parla sui 40 milioni di euro.
Beh, d'altronde Conte vuole l'attaccante di riferimento, no? Ma penso tutti, insomma, l'attaccante è quello che in una squadra crea i presupposti per dettare i tempi alla squadra, finalizzazione, capacità anche di leadership, perché Luca è uno così, quindi poi lui lo conosce bene, hanno un feeling incredibile, e potrebbe anticipare soprattutto l'aspetto tecnico, che per lui è importante, anche perché così bene mi sembra un po' fuori dal discorso progetto Conte, da quello che si è previsto all boss. Stavo leggendo, non so, magari forse ho capito male, che potrebbero iniziare tutti e due, ma Osimhen e Lukaku insieme proprio non esiste come modulo tattico, sono due giocatori che preferiscono, amano giocare da soli, cioè fare passo da soli, con caratteristiche anche di diverse. Quindi secondo me può accelerare, perché Conte ha bisogno dell'attaccante per il mondo, e quindi magari nell'attesa di sistemare Osimhen al discorso per il Saint-Germain. Sì, certo, si vuole 40 milioni, però secondo me si arriverà a una trattativa, perché penso che Conte non ti lascerà sfuggire Lukaku, perché Lukaku vuole a tutti i costi andare dal suo allenatore preferito.
Sì, anche perché il Napoli poi già stava pensando ad improntare invece un'offerta un po' più bassa, iniziare le trattative, 25 più magari bonus e poi accorciare, quindi sicuramente questa poi è una trattativa che si definirà con il passare dei giorni, magari anche prima dell'inizio del campionato, perlomeno questo è il desiderio di Conte.
Di Lukaku, anche Lukaku.
Ah certo, anche perché poi abbiamo un tempo di preparazione Lukaku particolare.
Sì. Poi troveranno anche delle situazioni proprio a livello economico, magari anche contrattuali, che magari possono agevolare l'operazione, perché penso che non ne va per nessuno. Lukaku al Chelsea non ci rimarrà mai, non giocherà mai, quindi diventerebbe un po' un problema, diciamo, sia per il Napoli anche per il Chelsea, secondo me.
Sì, è nell'interesse comune che poi si riesca ad arrivare alla fine di questa trattativa qui. Non ti voglio rubare troppo altri minuti, Antonio, quindi vado con le ultime domande. Sono temi un po' singoli, perché abbiamo parlato anche di singoli, di giocatori, di elementi che devono capire anche come proseguire poi il proprio percorso di crescita, di carriera. Altro nodo molto spinoso, quello di Federico Chiesa, che era stato messo alla porta dalla Juventus. Qualcuno pensava potesse esserci un piccolo riavvicinamento, perché era apparso sui social della Juventus, ma queste sono poi più elucubrazioni sulla vicenda. Come vedi la situazione Chiesa? Perché ieri, anzi l'altro ieri, Stefano Impallomeni diceva: è vero, le richieste economiche importanti perché lui aveva un contratto da top player, però dovrebbe dare priorità al giocare, non poter rischiare di perdere un altro anno parzialmente o interamente. Come vedi la situazione, Chiesa?
Sono d'accordo con Stefano, perché è un 97, ha 27 anni, sì, nel pieno, viene anche da un infortunio dove secondo me non è ancora recuperato in pieno, lo si è visto anche l'europeo, anche se abbiamo detto l'europeo è stato una debacle un po' generale, ma anche negli ultimi anni alla Juventus dopo l'infortunio, magari sembra di aver rivisto un po' il Chiesa che gli ultimi anni a Firenze sbagliava le scelte finali, gli ultimi 16 metri, 20 metri, quindi deve ritrovare lo smalto, rimarrebbe in un ambiente che non è gradito, perché insomma sono stati molto chiari dal primo giorno, e quindi anche perché poi riscade nel 2025, o rinnovi o se no se vai a fine magari a parametro zero, però rischi di stare un anno fermo. Quindi secondo me, ha detto bene Stefano, trovare anche un equilibrio a livello dell'intesa economica, perché non può stare fermo Chiesa, un giocatore per noi importante a livello italiano, a livello proprio uno degli esterni più forti, che deve ritrovare però un qualcosa anche da parte sua, cioè quella continuità, quella capacità anche di incidere, cosa che nell'ultimo anno non è stata, cioè, anche se dobbiamo dirlo, giocava in un ruolo un po' diverso, Allegri lo faceva giocare come seconda punta, sì, questo credo sia un po' ha influito anche nel suo rendimento, però si è visto anche nelle situazioni anche nazionale, non è ancora il Chiesa che conoscevamo, anche perché insomma, infortuni magari può essere stato, diciamo, un problema ancora più serio, vista anche la non condizione generale del giocatore.
Eh sì, ce lo ricordiamo, è stato fuori quasi un anno purtroppo Federico Chiesa.
Anche lui ci vuole il buon senso, secondo me, trovare il buon senso, ormai lui
sì, certo,
che non è più aspettato alla Juve, anche perché insomma le scelte allenatori vanno rispettate, nonostante magari ci sono passato anch'io un anno, l'ultimo anno a Bari ero sotto contratto, però ero un po' riroso e quindi mi sono ritagliato un discorso di pezzo. Ecco perché ci vuole il buon senso da parte sia del giocatore, della società, dei procuratori in questo caso, e poi secondo me la squadra, insomma, uno come Chiesa o all'estero in Italia, ecco, in Italia ha quei contratti lì, adesso è molto difficile, quindi o spalmare, fare qualcosa affinché possa trovare una squadra dove poter riesprimere quello che lui è, e soprattutto anche perché per la nostra nazionale deve essere un punto fermo.
Sì, lo è sempre stato, lo ricordiamo fino all'Europeo chiaramente del 2021. Infatti l'ultima domanda poi prima di salutarti Antonio è: c'è una squadra in cui vedresti meglio Chiesa, in cui pensi che possa magari ripartire? C'è una idea che magari ti stuzzica di più in questo senso per Chiesa?
Ma c'era la Roma, secondo me, come De Rossi vuole far giocare la squadra, per tutti ha preso Toulé. E Chiesa poteva essere esterno diciamo anche lui importante per il suo modo di giocare, e lì c'è il discorso anche lì contrattuale, anche l'Inter poteva anche il Milan poteva essere un secondo me nelle squadre forti Chiesa, ovviamente nell'Inter magari nel 3-5-2 poteva essere un pochino diverso, però nelle altre squadre penso che diciamo, non avrebbe problemi. La Roma potrebbe essere una squadra diciamo, per come appunto dicevo prima, fa giocare De Rossi, deve essere un elemento importante, e nel Milan anche, e quindi all'estero poi non ne parliamo, insomma credo che la Premier sarebbe proprio il campionato adatto per Federico Chiesa, e lì il discorso economico diventerebbe anche più agevole, visto insomma anche loro,
certo,
diciamo, capacità economiche rispetto a noi,
le possibilità dell'inglese di cui abbiamo parlato prima, vedremo.
In Italia, perché insomma
no, certo,
insomma Chiesa è un giocatore che deve ritrovarsi, ripeto, a 27 anni sta il pieno totale della carriera, anche a livello mentale, si è sposato e quindi potrebbe veramente essere un anno fantastico per lui, ci auguriamo anche per la nostra nazionale che ne ha bisogno.
Ah, ce lo auguriamo assolutamente tutti, speriamo di poter rivedere il prima possibile il miglior Chiesa. Allora Antonio, io ti ringrazio per averci dedicato il tuo tempo, ti auguro una buona giornata, a presto.
Grazie a voi, ciao, ciao.
Grazie ad Antonio Di Gennaro anche per questo punto, abbiamo toccato vari temi, stiamo arrivando alla fine di questa prima ora di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, ma prima vi riporto alcune parole perché oggi è stata una giornata come sempre di presentazioni, di arrivi, di visite mediche. Vado su quelle che sono state le parole di Alvaro Morata, ormai già da tempo promesso sposo dei rossoneri, ma arrivato solamente nella giornata di tra ieri e oggi, appunto oggi solamente la presentazione. Lo ha introdotto così come era capitato per gli altri acquisti, così come era capitato per Pavlovic, lo stesso Ibrahimovic. Innanzitutto Morata ha detto: ringrazio tutti per avermi portato qui, avevo diverse possibilità di tornare in Italia in questi anni, ma appena Zlatan mi ha chiamato, ho parlato con i dirigenti e l'allenatore, non ho più pensato a niente, quindi la priorità Milan assolutamente. Ha detto poi a livello tattico: uno dei miei più grandi referenti è Ibrahimovic, gli ho sempre chiesto di tutto, magliette, scarpe, poi un orgoglio essere qui accanto a lui. Ho sentito anche Kakà, Shevchenko, Pato, Beckham, insomma qualcuno che qualcosina l'ha combinata quella in carriera e soprattutto con la maglia rossonera. Mi hanno detto che nel Milan c'è qualcosa di diverso, per questo sono qua. Una gran parte della storia del calcio è stata scritta con questa maglia. Il mio obiettivo personale è vincere, fare 50 o 60 gol non interessa, alla fine bisogna vincere e godersi il percorso, capire che siamo una squadra e che ci sono tanti grandi giocatori. Quando sono entrato a Milanello ho sentito l'aria che si respira, io posso solo fare meglio rispetto al passato, se sono qua è perché voglio portare la seconda stella, aiutare questa società a fare ancora di più la storia. Sono gli ultimi anni della mia carriera, ma anche i migliori, perché sono arrivato alla maturità. Del resto Alvaro Morata lo conosciamo, fresco campione d'Europa con la fascia al braccio da capitano con la Spagna, e quindi un momento migliore di questo forse potrebbe non esserci per Morata. Ha parlato anche di Teo Hernandez, chiaramente spero che abbia il motorino, lo aveva affrontato in semifinale europea proprio Francia-Spagna, in quel caso avevano vinto gli spagnoli. Siamo arrivati però alla fine della prima ora di Tempo Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Noi ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui.